12 marzo 2010 alle ore 11.25 in Viterbo, presso la sala colloqui della Casa Circondariale, avanti ai pubblici ministeri, dottor Giuliano Mignini e dottoressa Manuela Comodi, nel procedimento numero 4722 del 2010, modello 44, è alla presenza dell'appuntato Danilo Paciotti, appartenente alla sezione di polizia giudiziaria Carabinieri di Perugia, è comparso De Cesare Antonio, che è stato dai pubblici ministeri citato come persona informata sui fatti. Quindi lei è il testimone, insomma, diciamo così, persona informata sui fatti, non è minimamente coinvolto in questa cosa. Allora, lei sta dicendo che è qui come detenuto definitivo e si trova in questa, appunto, in questa sezione. Sì. Perché?
Allora, sono ristretto,
perché è una sezione,
parli più forte perché
sì,
parli più,
ecco, sono ristretto in questa sezione.
Ma perché
sezione
è una sezione di alta sicurezza, che sezione è?
Più o meno, più o meno, più o meno. Comunque molto controllata, perché la sezione è precauzionale.
Ho capito.
Quindi diciamo che per tenermi un po' più d'occhio, diciamo, a livello penitenziario all'interno, mi tengono in una sezione, diciamo, dove io devo stare più a occhio per il mio passato, un passato, stiamo parlando, un po' burrascoso, tipo alcune tentate evasioni, ho avuto anche delle armi bianche, tipo coltellist, così qui.
Dentro il carcere?
Sì, purtroppo.
Diciamo
che era un testa.
Comunque sta finendo.
Sì, sì, ho finito tutto, infatti non ho più regimi restrittivi, tipo 14 bis, queste cose qui.
Però ce l'ha avuti?
Sì, passato, sì.
Sì. L'ultima cosa sulle sue, la condanna più, la condanna, il reato più grave per il quale lei è qui dentro, rapina aggravata, quindi nessun reato contro la persona, nessun omicidio, nessun, no, no, chiedo,
no, chiediamo, lo chiediamo,
rapina aggravata.
Cioè, tutto al più, come si dice, ho bisticciato con gli agenti, siamo arrivati con le mani.
No, vabbè. Reati, violenze sessuali, omicidi.
No, guardi, io sono proprio fuori da quel mondo.
Okay.
Proprio, sono contro tutte queste cose qui, anche contro gli scippi, ho detto tutto.
Cioè, è un delinquente classico, diciamo.
No, diciamo che sono anche contro la droga. Cioè, quindi ho detto proprio tutto. Non ho nemmeno un reato di droga. Cioè, ho avuto, diciamo, anche un po' di orgoglio dentro di me e dei principi morali, diciamo così. E questa è la mia prima volta che vado da parte da qualcuno, diciamo, tipo una procura, vado da testimone.
Non mi piace niente di male, magari,
no,
se, magari
no,
sempre.
No, ma io mi sono messo già tutto contro il carcere, lo dico bello apertamente.
Ho capito.
Già sono stato minacciato più volte di morte.
Ma per questa cosa?
Per questa cosa. Io sono stato già minacciato più volte di morte perché sto mettendo in chiaro certe cose, perché sono venuto a conoscenza, perché ero con queste persone, e purtroppo a me tutto il carcere mi si è messo contro, e non so, anche molti agenti mi stanno mostrando molta ostilità.
Mi scusi, con chi persone parla? Di chi persone parla?
Ci sono due persone nella sezione dove stavo io e altre della sezione che hanno mandato già ambasciate a sparmi nero, come minimo.
Ma scusi, ma
ho fatto già dei nomi in un verbalino con gli agenti. Quindi,
ma senta, ma lei, cioè le queste minacce che le arrivano sarebbero volte a farsi, a fare che cosa? Cioè lei che
a
cosa non dovrebbe
zitto,
dire niente.
Esatto, stare zitto e a farvi volte niente.
Ho capito. Cioè, non a dire una cosa piuttosto che un'altra o viceversa. Cioè,
più che altro basta che io sto zitto.
Stare zitti, ho capito.
Tipo a dire, per esempio, non so, non sei niente, basta, chiudo lì. Questo è il punto.
Okay.
E sono pure abbastanza nervoso perché ci è mancato poco, che c'è un ergastolano, ho detto tutto. Cioè, questo qui mi lascia pure. Io non è che la forza non ce l'ho, però io sto aspettando dei benefici, sto aspettando un permesso. Sono 105 giorni oggi, no, domani, che aspetto la risposta del permesso che dovrebbe arrivare. Io sono pure abbastanza.
Ma queste cose lei le ha denunciate, queste cose?
Sì.
Le ha già denunciate?
Sì. Cioè, perché ho fatto un'informazione, ho fatto un verbalino all'ispettore, potete anche chiamarlo, c'è un bigliettino anche in mano che io ho dato subito alla punta della sezione, che ti ho portato lì e qua lo ammazzo. Già c'erano state delle voci in sezione, oh, che stai facendo, Tonino? Cioè, è successo. professore. Poi anche alla Alessi l'hanno minacciato quasi tutti, infatti sta blindato in cella, sta blindato con blindato chiuso perché l'hanno minacciato tutti. A me hanno fatto la stessa cosa, altrettanto, perché sapevano che io con lui mangiavo, con lui chiede pure in cella, poi facciamo socialità e tutto il resto, sapevano quello che succedeva, praticamente che parlavamo, facevamo.
Chiedo scusa.
Alessi ha parlato con Alessi dopo che Alessi ha parlato con gli avvocati di sollecito.
È chiuso con blindato, quindi non
parli più forte perché
non ho avuto. C'era lo sai cosa Alessi ha raccontato agli avvocati di sollecito?
Io so quello che voleva fare. Che
mi ha accennato prima.
Cioè, sì, dice, io faccio questo passo, Tony, se a te ti sta bene, lo vuoi fare pure tu, Paolo. E così io non ho problemi, perché tu sei stanno delle persone innocenti e io lo so per quello che ho sentito, con me mi sta bene, perché non stiamo parlando di delinquenti, quello che ho detto io nella mia coscienza, non so come spiegarlo, non è che stiamo parlando di persone che hanno fatto dei reati sapendo quello che andavano a fare, magari uno ha fatto meno leggera la cosa o l'altro pesante, dice ma che mi interessa a me, ma sapere delle persone innocenti che non hanno mai fatto un reato in vita loro
ma questo lei, questo lei è a conoscenza, cioè è a conoscenza dei fatti oppure su questa è una sua opinione sulla base di quello che ha detto?
No, nel modo più assoluto. Diciamo che io già dall'inizio ho avuto dei sentori di quello che stava succedendo, diciamo quello che lui voleva dire, il Rudy chiedeva, perché ne parlava con l'Alessi, tra cancello e cancello molte volte. Quando eravamo in società parlavano poco e niente, quando c'ero io però. Quando erano da soli, magari che io non andavo in società o ancora non andavo in
società. Lei a che periodo si riferisce?
All'Alessi, Rudy e Alessi.
E che periodo quindi? Si ricorda?
Stiamo parlando comunque di al massimo
novembre.
Sì. O anche ottobre, un po' di prima.
Allora che cosa le due celle dove stavano? A che distanza erano?
Allora, le celle di Rudy Chedè e di l'Alessi la prima volta era era l'Alessi sempre alla numero 2 e il Guede alla numero 6.
Che distanza c'erano dalle due?
Ma c'è stato poco però in quella cella di Rudy, quindi stiamo parlando di 20 giorni.
Vabbè, ma ci sono stati colloqui che lei ha detto che lei
no,
è...
per questa distanza no così. No. Parlavano all'aria però.
All'aria.
Nell'aria, nell'ora d'aria o in socialità, quando facciamo socialità. Poi dopo, successivamente, si è spostato in Udighede dalla numero 6 alla numero 10, che è una cella con una sola branda, singola. Ed è quasi di fronte all'Alessi, diciamo così, in parallelo così, diciamo quasi, un po' di diagonale. E da lì hanno cominciato alla sera, durante la giornata, diciamo pomeriggio tardi, a parlare di processo, di questo, di quello, tutto quello che riguardava la situazione.
Che cosa diceva? Che cosa diceva Rudy?
Allora, il Rudy diceva ad esempio, iniziava a dire, sai, l'avvocato mi ha scritto, l'avvocato mi ha detto questo, e l'Alessi gli rispondeva, e il processo l'hanno visto così, il processo l'hanno visto cosà, e io dicevo, ma non davo peso a queste cose, anche se, premesso, che nei giorni prima alcune cose mi erano rimaste un po' strane, le spiego, perché io sono laureato in ingegneria meccanica, e non solo, sono anche elettricista, elettrotecnico, manutentore, installatore, diciamo che ho un valore professionalità, ho fatto diciamo molti studi anche andando a fare esami per conto mio, ho continuato, diciamo così, ho fatto anche un po' di filosofia, un po' di storia, un po' di tutto. È successo che parlavamo di scuole, di università, queste cose qui, a parte che già si era spacciato per diplomato, poi non lo era.
Diplomato.
Esatto, e lui non lo era. Poi dice, ma tu dici no, poi non ho finito. Il diploma, non va bene, quei giorni è venuta fuori questa cosa. Poi mentre parlavamo di questo, e ricordo che c'era un altro detenuto davanti, il signor Pisano Massimiliano, che sentì questa cosa e io lì rimasi basito, devo essere sincero, disse le tue parole, dice, ma tanto tu non lo so se veramente sei laureato, perché qua che ci vuole a pigliare una laurea, dice la paghi
lui a lei,
esatto, io ho detto, ma hai sbarellato col cervello, poi l'ho detto, io l'ho preso in carcere, dove, come si dice, gli occhi ce l'hai messo di sopra, hai l'occhio del ciclone quando va a fare un esame, non va, è che dici fare un esame così.
Ma da quanti anni è lei qui dentro? Lei è detenuto?
Adesso? Perché io ho due detenzioni lunghe praticamente, spezzate in solo tre mesi. La prima dal 13 maggio 93 al 31 ottobre 2002. Sono uscito al carcere di Sulmona, in casa di reclusione di Sulmona. Poi dopo sono stato riarrestato, perché non sapevo di essere cercato anche per altri fatti vecchi. Tant'è che oggi io sto scontando un reato del 92, me lascio immaginare.
Quindi dal... come detenzione?
29 gennaio 2003 la nuova detenzione, 29 gennaio 2003 fino adesso. Ecco come la situazione.
Quindi va avanti, quindi allora il discorso della laurea, vabbè, la,
del, no, no, è importante, sì, c'è un passaggio importante, quindi, lì disse delle cose che mi rimasero impresse
davanti a questo Pisani.
Esatto, e lei ha intesa anche l'Alessi, perché l'Alessi eravamo lì che parlavamo. E mi ricordavo che c'era anche sto signore che si chiama Massimiliano Pisano, che questo qui è un mezzo giornalista che voleva fare, ecco perché sapeva di scuole, di tante altre cose. Allora mi disse, ho detto io, ma perché tu sei diplomato? Dice, ma che ci vuole quello e quell'altro? Vabbè, tutti in gamba, sì, però alla fine dei conti ci vogliono i fatti. Dice, perché piglia Raffaele Sollecito, dice, quello non si è comprato la laurea. E ti va che sei vicino, proprio così, non ho capito. Cioè quello si è comprato gli esami. Aspetta un attimo, tieni il freno in mano con me, perché poi voglio capire questa cosa. Fino a pochi giorni fa mi dicevi che non conoscevi Sollecito, non conoscevi Amanda Knox, tu lo sai di una cosa così delicata, così complicata, che riguarda il Sollecito. Cioè fammela capire, ho detto questa cosa, perché non l'ho compresa bene, perché sapere una cosa così delicata non è da tutti. Cioè, no, ma questa è la cosa che sanno tutti. Allora sono tutti stupidi, perché gli altri non lo sanno, la procura non lo sa, gli avvocati non lo sanno, quelli non lo sanno, sono tutti imbecilli, ho detto, queste persone.
E allora lui che ha detto?
No, ma sa, ma quella è una cosa che si dice, che si dicono in giro, no? Però riconosce allora. Ah, così di vista. Cioè, ma riconosce o non riconosce? Fammi capire. E lì ha cominciato a capire, a intuire che io stavo approfondendo, perché quella cosa lì mi è rimasta troppo strana. Hanno incominciato a più ascoltare quando parlava con attenzione. Da lì cominciai a notare che c'è un discorso molto più complicato, che non si parlava solo semplicemente d'avvocato o di, diciamo, come si doveva comportare normalmente a processo. Incominciai a notare che parlavano proprio di cose più serie, tipo, sai, e mo ho detto queste cose, però io non lo so se va bene. Un paio di sere, poi un'altra sera dice, siamo un avvocato, mi ci stare calmo perché comunque forse va bene, perché comunque riescono a scalarmi un po' di pena. Un altro giorno all'aria, lì rimasi proprio sbalordito, perché ripeto, io dopo quasi 18 anni di galera, se mi dire quello che sta per dire adesso lui, diciamo con parole mie, io rimasi sbalordito, allora, totalmente. Stavamo all'aria, io, l'Alessi, il Pisano e altri due detenuti, due o tre detenuti, adesso non ricordo, cioè io ho passato anche un po' di tempo, chiedo scusa, io con le date non è che vado tanto bene.
Che giorno era questo, si ricorda?
Comunque era già che lui aveva cambiato cella, era già la numero...
Aveva fatto l'appello lui?
No, stava per farlo, perché ancora, ecco perché è importante sta cosa. Perché è che... Non so se è stato vincente poi oltretutto, questa persona, perché non lo so, forse veramente è mago, perché lui dice che è mago. Eravamo all'area e parlava con l'Alessi e io ero a fianco. A un certo punto fa, ci sai, dice, a me, per come mi ha detto l'avvocato, dovrebbe prendere 15-16 anni. Io ascoltavo, dice, anche 17, che mi frega. Dice, comunque, dice, meglio di l'ergastolo o di 30 anni. Dice, sarei già felice così. Io ripeto, io sono uno che ne ha fatti di reati, sono colpevole per tanti reati, alcuni sono stato pure riconosciuto innocente. Sapere che io sono colpevole è una cosa, sapere che io sono innocente, non mi è successo, e lo posso dimostrare, dove ero veramente innocente, bruciava già per 2 o 3 anni di galera.
Figuriamoci per sé.
Ma tu mi dici che per omicidio che non hai commesso, per una ragazza messa male, e vai a dirmi no, io sono contento pur con 16-17 anni di galera, mi scusi dottoressa, io non sono imbecille. Cioè, io rimango così, dico, l'ho guardato e ho guardato Alessi. L'Alessi mi ha guardato e mi ha fatto. Dici, ma che ne so, questo è matto. Cioè, sapendo anche le mie esperienze detettive, diciamo Alessi, cioè, lì rimaneva basito pure lui. Tu questo non è normale sta persona allora. Cioè, perché io per un omicidio che non ho commesso, per un omicidio di quel genere poi oltretutto, ma già sapere che io sono colpevole per una cosa che poi sono innocente, condannato, no, non mi sta bene.
Certo.
Figuriamoci può pigliare una condanna lunga. Dico, ma che. Cioè, poi col tempo io cominciavo a stuzzicare l'Alessio.
Quindi non in quel momento, successivamente.
Poi successivamente cominciavo a stuzzicare l'Alessio.
Siamo nella fase d'appello.
Sì, che poi veniva la cosa d'appello, cominciava a stuzzicare la testa, a dire, ma senti un po', ma che è sta storia? Che sta succedendo? Ma questo qui che ti sta dicendo? Di cosa state parlando? No, perché lui cercava di mascherare un po' la cosa, per farmi capire, la testa al primo tempo. Dice, no, sai, no, no, dice, no, non mi sta dicendo niente, no, ma sai. Boh. Eppure io così l'ascoltavo, anche se parlavano piano, io ero proprio a fianco, sentivo tutto.
Sì, ma scusi,
Io allora ce l'ho a fianco proprio la guerra. Prego, prego.
Ma io non ho capito qual era il suo stupore. Allora, Rudy era stato in quel momento era stato condannato all'ergastolo.
No!
Come no?
Cioè, sì, ha avviato l'ergastolo, ma ha avviato 16 anni. Per che cosa?
No, aspetta. Un attimo. Lei ha detto che anche l'appello non era. Non era stata fatta l'udienza d'appello e quindi allo Stato era condannato all'ergastolo.
Con 30 anni c'era con la diminuzione.
Vabbè, l'ergastolo, vabbè, meno la riduzione. 30 anni, benissimo. Vabbè, era condannato a 30 anni.
Sì.
Allora, dopo, cioè, lei dai discorsi di Rudy ha capito, dice magari mi dessero 16 anni, ha capito. O quantomeno ha pensato, no. Allora questo è colpevole.
Non è che ho detto che è colpevole, ho detto, ma è da me, ho detto, è
dice, un innocente non può essere contento.
Qui non si sta parlando di uno che è inesperto magari di questa vita.
Vabbè, benissimo, detto, ma dopo, cioè, qual era l'approfondimento che lei doveva fare?
E io cercavo di capire.
Dice, ma allora questo è vero che è innocente, è colpevole.
Ho detto, nella mia testa, o è matto, o questo qui che ci sta dietro.
Ma dietro
a questo omicidio, cioè, se uno si accontenta di prendersi 16 anni da innocente, per me non è normale.
L'innocente lo dice lui, ma è stato condannato, cioè, non riusciamo
a questo
capire,
il punto.
Cioè, scusi, lui viene condannato,
sì,
e quindi se viene condannato a 30 anni, insomma, se riesco a ottenere 16 anni sarà meglio per me, cioè non vedo, sì, ho capito,
no. Non è la stessa cosa per dire io mi faccio rubare il portafoglio, me ne faccio rubare metà,
sì, ma lui, scusi, ma lei aveva, ma quindi lui aveva parlato con lei e aveva detto che lui era innocente,
esatto,
vabbè
ma c'è di più perché lui vede, già è stato bugiato dall'inizio. Perché lui diceva a tante persone, come ha detto pure con questa lettera che ho sentito l'altro giorno in telegiornale, che lui non ha mai parlato di processo. Allora, innanzitutto sono stato io a stopparlo, la prima volta che ho fatto per me la socialità la prima volta. E nell'altra sezione, nel lato blu, glielo potete chiedere, è risulta pure scritta sta cosa. E c'ho altri due testimoni in quello che sto per dire, che c'erano due detenuti che ne parlavano con lui. E uno è Salvatore, che adesso non ricordo il cognome, ma risulta il cognome e tutto, che risulta la socialità. L'altro è Scibilia Luciano, che io chiamai in socialità, chiamai anche lui a mangiare, che io so cucinare molto bene. Li ho chiamati in socialità e questi qua incominciarono a fargli delle domande sul processo. Io udii, perché ripeto, di solito non sono cose che io mi impiccio, diciamo, perché ripeto, non ho interesse. Allora, dissi io, ferma tutto. Detto, non mi interessano queste cose, questi discorsi, queste domande di padre.
Ma che cosa c'è di strano in uno che, pur essendo condannato, sostiene anche davanti ai suoi colleghi detenuti di essere innocente? Che c'è di strano?
No, il fatto di essere innocente è una cosa, ma il fatto che lui parlava del processo è un'altra. E lui dice non ne parlava.
Ma ne parlava in che termini? Sono stato condannato, però sono innocente.
Spero di avere
spiegato. Però lui parlava anche di altre cose. E che cosa parlava anche dei fatti che facevo l'avvocato, che prendevi soldi dall'avvocato e tante altre cose. Io dicevo, fatti cose.
Ma lui, cioè, no, ma per te queste cose. Sì, ho capito, ma lui ha detto in quella lettera che dice lei, che è stata pubblicata dai giornali, non lo so, ha detto semplicemente che lui non ha mai parlato, non del processo, non ha mai parlato dell'omicidio di Meredith, cioè, della notte in cui Meredith
è anche stato questo omicidio. È sbagliato,
scusi, le volevo fare prima che vada avanti le volevo fare una... Lei ha detto prima, che cosa c'è dietro questa cosa, questo delitto?
Cioè, mi sembra strano, perché uno che viene condannato per 16 anni ed è innocente, cioè si accontenta di 16 anni, per me
è innocente, ma in realtà è colpevole, cioè uno pensa così. Quanta
gente... posso pensare, però sì, io fino ad ora non avevo certezza.
Quanta gente di detenuti sono colpevoli, magari sono stati condannati e dicono di essere innocenti. Cioè, penso che non è che ce ne sono tantissimi.
Qui non ci piove.
Quindi
non mi esprimo bene. Io fino a quel momento non avevo dato, come si dice, un giudizio sulla cosa. Non mi ero espresso col cervello a dire è colpevole. Quando ho avuto delle certezze e quando l'ho sentito dire poi altre cose.
Ma ci dica queste altre cose.
Quando poi sentì io, innanzitutto Rudy dire, sai, adesso non posso cambiare più versione, che parlavo con l'Alessi, perché dice, se no adesso mi rovino. E io disse, che versione puoi mai cambiare, che sei colpevole? Era questo. E io pensavo che era finita lì. Dice, vabbè, perché fai colpevole, dici la verità, almeno magari comunque ti darà comunque una mano. Dice, almeno metti in chiaro le cose. E io dissi testuali parole, ci sono le persone, ancora quel pisano che può confermare questa cosa, e l'Alessi, dissi, senti Rudy, e io lì volevo intervenire proprio apertamente, dissi, senti Rudy, ci posso dare un parere, che sai, sto anche in galera, di cose ne ho visto, processi ne ho visti, ho fatto quasi 30 procedimenti penali, qualcosa ne so, io volevo dire, senti, di la verità, te la devi dire, te la sbrigo una volta e tutto. Mi ha risposto in modo incavolato, nero, nel senso di, scusate per l'espressione, nero, perché era tesissimo quando mi ha sentito dire questa cosa. Dice, oh, tu no, dici, tu non ti metti in mezzo, dici, non so quanto tu, vattene a letto. Mi ha risposto pure male, io per educazione, per rispetto, perché sono una persona pacifica, in un certo senso, non cerco mai di cercare qualcuno a stuzzicarlo. Dissi, vabbè, buonanotte. Però rimasi quasi di vicino, mi dai il tabacco, mi fece una sigaretta di tabacco per calmarmi più che altro. E senti, dice, ma questo qui, ma che vuole questo qui? Ma non è che sta sentendo questo, che ha capito? Capisci? Cioè, se io riuscivo a capire quello che loro stavano dicendo.
Ma lo dice Alessi e Rudy.
Esatto. Ma perché stavano in cella insieme, no?
Sì, che c'è. Vuole vedere il corridoio quant'è? Il corridoio. Sì, è un corridoio.
Ascolti,
allarmato.
Ascolti, e lei si è messa a ascoltare, no? Quello che
ma non è che mi si ascoltare, ma che altro rimasi lì sul cancelletto per la sigaretta, perché fumare diceva.
Scusi, fumare diceva. Allora adesso prima di raccontarci che cosa dicevano, ci dica in che momento era questo? Era prima dell'appello o durante
prima dell'appello. No, cioè durante l'appello, che stava per fare scendo l'appello.
Prima dell'udienza.
Esatto. Prima della
che, allora, diceva, che cosa diceva?
Che poi l'ha fatta aperta, quando l'ha fatta aperta, poi che l'ha fatta con la televisione lì.
Vabbè.
E lui disse, ma questo qui che sta ascoltando, che sta capendo qualcosa, e là disse, non lo so, faceva, non lo so, cioè faceva il vago. E io poi, quando sentì queste parole, queste cose qui, se no qui c'è qualcosa che non va. E c'era, nel frattempo era arrivato un altro detenuto, che si chiama Marco Castellucci. Io gli dissi, ma che devo fare qua? E Marco mi disse, Tony, a me sta cosa mi puzza. Proprio lui. Dice, pure io sto capendo che qui c'è qualcos'altro, cioè, qui le cose non sono chiare. E poi vabbè, facciamo così, ti faccio un bigliettino all'Alessi, faccio un bigliettino all'Alessi e gli faccio sapere che gli voglio parlare, che voglio capire io qui. E così feci. Perché a quel punto là l'unica domanda che mi rimaneva.
Castelluccio Marco?
Sì. L'unica cosa
che mi rimane. Quando è arrivato sto Castelluccio Marco?
Adesso tutto io con le date sono messo un
po'. Ma lui anche ha sentito?
Guardi, mi
Castelluccio ha sentito?
Cioè, Castelluccio,
Castelluccio Marco ha sentito questi colloqui tra Alessi e Rudy?
Sì, sì, come no?
E dove stava? Qualcosa, in che cella stava lui?
E lui era la cella mia a fianco, ecco perché non era tanto lontano. Cioè, come si dice? Eravamo quasi tutti lì vicino. Eravamo abbastanza compatti con le celle.
Mi dica che cosa diceva Rudy ad Alessi di questi colloqui che lei ha captato.
Allora, innanzitutto parlava dell'avvocato. Che gli disse, anche che gli arrivò un telegramma dell'avvocato, gli dissi disse le sue parole: la procura sta boccheggiando, non sa che strada prende, queste cose qui. Cioè, è preso il telegramma, io lo mando all'Alessi.
Chi telegramma?
Dell'avvocato.
Ah, Rudy diede all'Alessi.
Lo buttò?
Sì.
Glielo buttò?
Sì. No, non dico se lo buttò glielo
posso. Scusa, stava in cella, come faceva?
No, perché
non ho dato,
non siamo anche usciti. Quindi non mi ricordo se l'ho dato. No, l'ha dato la sera.
Vabbè.
Gliel'ha passato buttandoglielo. Sì, mi pare con la molletta, una cosa del genere.
Vabbè.
Sì, gliel'ha passato con la molletta, perché noi abbiamo le mollette quelle per i documenti. E gliel'ha passato con la molletta, sì, giusto, ha piegato così in due, gliel'ha affinato così, sì, giusto, adesso dico. Cioè, ripeto, io tutto questo non è che l'avevo preparato, cioè, quindi non è che
ci racconti che cosa diceva. Cosa diceva Rudy?
Rudy disse.
La procura sta boccheggiando.
Disse l'avvocato, dice l'avvocato, dice la procura sta boccheggiando, non sta tipo pesci prezzi, no? L'ipotesi, adesso non mi ricordo le parole, proprio esatto, però mi ricordo, la procura sta boccheggiando perché non sta capendo niente. Allora perché che cosa deve capire la procura? È questo che poi vedere, se mettiamo i tasselli uno a uno, comunque fanno un castello. E lui dice, allora che deve capire sta procura? E lì allora a questo punto mi saliva sempre in testa una domanda. Ma sti ragazzi allora c'entrano o non c'entrano?
Ma lui aveva parlato degli altri due, perché io finora gli altri due, lei ne sta parlando.
Esatto, e mo viene il bene. Perché ripeto, era tutto andato così, tipo a gradi la cosa. A un certo punto fa, sai, Mario comunque dice, mi dispiace, non lo dice. Però è la procura che li ha indagati per prima.
La procura deve andare?
Li ha indagati per prima. E dicendo di questa parola, io ho preso la parola bassa, che mi frega. Cioè, tu, ripeto, una parola. La procura ha indagato per prima.
Certo.
Io ho preso la palla a balzo, che significa? A mio paese. Diciamo, dammi che vanno indagati, ci ti accusi.
Ma
o faccio capire l'uso copeo.
Cioè lui ha detto questo praticamente. Ho preso la palla al balzo. Cioè praticamente, cioè lui mi faccia capire. Oltre a questo, ho preso la palla al balzo perché la procura l'ha indagati per prima. E quindi lui che cosa avrebbe fatto?
Avrebbe fatto intuire che questi ragazzi, anche se non dicendo direttamente, dice no, se sull'ecito Raffaele sono colpevoli. Cioè, chiara la situazione. Ma cioè, lui ha fatto intendere che erano comunque presenti e c'entravano qualcosa.
Ma questo l'ha detto?
Allora, ripeto, se mi dici, preso la palla al balzo.
Sì,
questa io capisco quello che ha detto.
Io prendo chiunque, che cosa capisci?
Lei l'ha interpretato in questo modo.
E come penso chiunque. Poi, da questa cosa qui, dissi no, qua devo prendere di petto Alessi, non mi devi dire che caro sta su. Perché una cosa è quando ripeto, ci sono delle persone colpevoli tra di loro, se la devono sbrigare tra di loro, se ho un accordo, non sono d'accordo, a me non interessa. Perché sono cose giustamente che sono criminali, sanno anche cosa andavano in conto. Ma una cosa, sapete, due ragazzi innocenti che andavano a scuola, non sanno neanche che cavolo è la vita di strada, figuriamoci. Trovarsi in galera omicidio, la coscienza di me mi ripugnava questa cosa.
Ma come fa a sapere? Scusi, tanto.
Cioè, allora
come
ripeto,
fa? Lei sa
oggi come... io oggi posso dire che sono innocente.
Il perché, ripeto, quindi, cioè, lei dove stava in quel momento?
No, stato perché diritto. Allora le spiego perché quando poi ho visto cosa è successo successivamente a tutto questo e quello che mi ha detto poi l'Alessi all'aria, che mi ha spiegato tutto, mi ha detto come è andato l'omicidio, perché Ruth gli aveva detto tutto.
Come è andato l'omicidio? Cosa gli ha detto Alessi? Qui, scusi tanto, sì. Finiamo prima con Ruth.
Ecco perché sto dicendo, era tutto a gradi la cosa.
Ruth dice, quindi ho preso la palla al balzo.
Esatto.
Vabbè, poi?
Poi io dissi, io dentro di me dissi, no, qua devo parlare con Alessi, qua devo spiegare.
Allora devi parlare con Alessi.
Esatto. Andammo all'area, perché gli mandai un altro biglietto, mi dissi, senti, vedi che dobbiamo parlare, mi devi spiegare tutto.
Sì.
E quella sera stessa, l'Alessi disse, per l'ultima volta, disse, sentimi Rudy, o dici tutta la verità, o con me hai chiuso, perché io dirò poi io come stanno le cose. Io rimasi, perché qui c'è qualcosa. Tant'è che quando andò poi all'udienza e tornò, lui stava tranquillo, cioè non faceva fine di niente.
Rudy.
Esatto. E poi c'è Mososcialità. E poi quella lì è stata l'ultima sera, che, no, va venuto. L'ultima sera. L'ultima sera che abbiamo fatto società tutti insieme. Il Rudy disse, c'è il TG.com. Guardami il TG.com. E uscì il fatto della situazione della sentenza dei ragazzi, 25-26 anni. E lui dice, guarda, stava giocando a carte, mi ricordo che stavo facendo, io stavamo, io e Alessio stavamo pure preparando la mangiare quella sera. Io stavo preparando da mangiare insieme a un ragazzo, cioè non mi ricordo precisamente cosa stavamo facendo esattamente. E a quel punto lì,
guarda che cosa.
Alessio stava giocando a carte.
Sì.
E c'era pure lui che giocava a carte e disse. No, dice, chi? Porca, cioè, si incavolò, disse, guarda un po' questo fatto, dice, due ragazzi innocenti, cioè chi sa la realtà, la verità, dice, non sta parlando.
Ma chi l'ha detto?
Alessi.
Alessi.
Il Rudy fece così, all'improvviso, si ammutò lì e fece così. Disse, perché questa espressione? Perché ti hai morto adesso il gatto? Lì ho detto basta. Io calmavo Alessio perché vedevo che si incavolava, cioè era infuriato. Era infuriato perché lo vedeva che lo guardava storto. Io dice calma, lo guardavo calma. E dissi, mi ricordo se all'ultimo o di uscire prima dalla cena che abbiamo finito la società quasi, o dopo, non mi ricordo, gli dissi parliamo all'aria. E gli dice, vabbè. E lì il giorno dopo andammo all'aria. E non vi dico che cosa mi disse di lui. Mi disse come era stato fatto l'omicidio.
Racconti come secondo allora, lui sarebbe stato fatto l'omicidio.
Allora, l'omicidio sarebbe stato fatto che Rudy Chedè e il suo amico, che
chi era questo amico?
E questo è il punto, io non lo so, non lo disse il nome.
Ma non lo disse Alessi, lo sapeva? Oppure
che io sappia, nemmeno lui la sa, perché lui ha detto, non lo so il nome, non mi ha detto
chi è, chi non è,
esatto.
Che
età, che... Allora mi ha detto che mi sembra che è un africano comunque pure.
Un altro nero,
esatto.
Ho capito.
E se non ricordo male. E io dissi, senti un po', ma cos'è questa storia? Cioè, lui c'entra qualcosa? Sì, sono
andato. Quindi l'assassino sarebbe un altro nero.
No, non è un altro. Diciamo che l'hanno fatta quasi insieme la cosa.
Tu chiedi due neri quindi?
Sì, erano Rudy e un altro,
quest'altro nero. Ma di che nazionalità lo sa dire?
Non lo so. Perché ripeto.
Quindi allora racconti quello che gli ha raccontato Alessi.
Esatto. E a questo punto qua dico, ma cosa hanno fatto? Fammi capire. E lui mi disse, sai, sono andato a casa dalla ragazza. Hanno fatto, mi pare, bevuto un pochettino, mi ricordo che cosa hanno fatto.
Ma quindi aveva l'appuntamento con lei?
No, lei non se l'aspettava proprio.
Non se l'aspettava?
No, ha distribuito, però dato che lo conosceva, un amici, l'ha fatto entrare, ma lui era il ristorante, un ragazzo. E sono entrati, hanno cominciato a parlare, mi ricordo, hanno cominciato a mangiare, non ricordo bene adesso cosa hanno fatto, che mi disse queste cose qui, perché io cerco di ricordarmi più essenziale che... E mi disse, e cominciavano a giocare tra di loro, a scherzare, queste cose qui. A un certo punto dice che lui e il compagno cominciavano tipo, come posso dire, corteggiare, diciamo così, corteggiare la ragazza. Era una ragazza, all'inizio tipo sembrava che giocava, poi cominciava a quasi a fare resistenza sulla cosa, no? A essere un po' più restia. A questo punto qua sembrerebbe che Rudy dice, lui, parole sue, dette dall'Alessi, sarebbe andato un attimo in bagno. Da quel momento come esce dal
cioè,
bagno?
Nel momento del corteggiamento lui è andato in bagno.
Esatto. O dopo, non mi ricordo. Comunque, era andato in bagno. A un certo punto lui è uscito dal bagno e ha visto che il suo amico teneva la ragazza giù, praticamente, tipo in ginocchio, e la teneva con le braccia di dietro e con un ginocchio quasi appoggiato alla schiena, quasi alla colonna. Però non mi ha detto se si parlavano, diciamo, tra i Rudy e l'altro ragazzo, cosa si dicevano. Non mi ha detto questo, cioè per dire, ah, pigliala, fai, dice. Non mi ha detto questo. E mi disse, e poi da lì, dice, il Rudy sarebbe poi preso sta ragazza e l'avrebbe tenuta dietro. E ha preso il posto dell'altro. E sto ragazzo qua cercava di spogliarsi di lui e spogliare la ragazza. La ragazza si dice che si dimenava. E poi è successo che, se non ricordo male, ha messo sul letto, non mi ricordo, cercavano comunque, erano quasi coincidate perché io adesso non ricordo precisamente le cose. Comunque, la cosa più importante è che disse che a un certo punto i Rudy si sbottonò la patta, i pantaloni, e si mise a cavaccioli tipo sulla ragazza, sul letto. E da lì, scusate l'espressione, si stava
masturbando.
Chiedo scusa. Masturbando oppure la penetrata?
No, la Lessi mi disse masturbando.
Si sa, era solo masturbando.
Questo parole di Rudy che avrebbe detto da Lessi. Okay.
Per terra o sul letto?
Adesso non lo ricordo.
Oh, ascolti, e la ragazza era a corpo di sotto o stava girata col viso in alto?
No, mi sembra col viso in alto, cioè tipo coricato. Sì, perché era sì, sul letto. Lui era a cavalcione sulla ragazza, a cavalcione tipo montare sopra quasi sul petto. E sì, così mi disse.
E poi?
Si è masturbato e anche
ed era...
ha eiaculato?
Sì, ha eiaculato.
Sì.
Dove ha eiaculato? Ti l'ha raccontato?
No. Cioè.
E se stava sul petto avrà eiaculato?
Io diciamo che già sentendo una cosa, ripeto, io diciamo la mentalità che ho io, già sentendo queste cose qui, anche adesso mi trovo in difficoltà perché, ripeto, sono cose che a me danno molto.
Bisogna che però.
Non sono andato a puntualizzare dove.
Vabbè, ascolti, dopodiché che è successo?
Dopodiché è successo che Rudy, mi sembra che si voleva lavare, non mi ricordo perché. Fece quella cosa lì, andò in bagno di nuovo.
Ma sempre in bagno andava.
A me non quello che mi ricordo io. O era la prima volta o era la seconda, non mi ricordo. Che comunque riandò in bagno. O è andato in bagno per la prima volta. Questo non lo ricordo. Io voglio essere esatto. Non voglio mentire. O dire una cosa per un'altra. Allora, sarebbe andato in bagno, mentre usciva poi dal bagno, vide questo ragazzo che c'aveva sta lama. Prima è successo tutto questo, chiedo scusa. Io vedo e poi mi ricordo cosa ho pensato. Non è una cosa che mi sono preparato scritta. Allora, il ragazzo,
il
l'ha preso la ragazza col coltello quando lui uscì dal bagno. Quindi, gliela mise al collo, la lama, che sarebbe stato un coltello a serramanico con il manico in avorio. Questo raccontatomi dalla Lessi per parole di Rudy.
Con lama seghettata?
No, liscia.
Liscia.
E prese questo coltello e glielo appunto alla gola. Per fare, diciamo, fermare la ragazza in modo che non si muovesse.
L'ha violentata?
No, che io sappia no.
Non l'ha violentata questa?
No, lui voleva...
Da dietro, su?
No, da sopra.
Orale.
Ho
capito.
E lui vuole fare questa cosa.
Cioè la cosa più difficile quando la donna non è consenziente.
Io
ascolti,
non è che vado a puntualizzare, ma proprio questo.
Ascolti, cioè, ho capito.
L'ho puntualizzato io, mica lei.
Cioè, no, dico in quell'istante, quando sentivo quelle cose lì, ascolti, non è che.
Cerchiamo di sentire, ecco, quindi sì. Lui provava con questa modalità, no?
Sì.
Aveva il coltello. A un certo punto perché passano all'uccisione?
Non è che passano all'uccisione. Il Rudy, da quello che mi è stato detto dall'Alessi, avrebbe detto all'Alessi che quando è uscito dal bagno, che era la seconda volta, cioè era giusto, lui era andato due volte in bagno.
Due volte in bagno.
Lui è uscito dal bagno, vide la ragazza sanguinante.
Ah, quindi già era stata colpita da.
Punta da diciamo questa lama, che avrebbe fatto una mossa, non mi ricordo che cosa. Tant'è che questo ragazzo qua dice, mo che facciamo? Che lei comincia a sanguinare parecchio. Dice Rudy, aspetta, dice vado a pigliare degli asciugamani. Quando tornò dal bagno a pigliare gli asciugamani, dice che vedeva sto ragazzo qua che punzonava ancora sulla ragazza. Comunque stava dando porta alla
porta. Dopodiché?
In che stanza erano?
Nella prima stanza, diciamo, dove stavano loro, diciamo, di solito, non so se erano in camera da letto, penso che c'era un letto, forse la camera da letto, io non ho
capito. Ho capito. Vabbè, dopodiché.
Cioè, sembrava che dovevo fare, scusi l'espressione, l'investigatore.
Ho capito.
Io volevo solo capire che è
successo. Ascolti, poi dopodiché che è successo?
Dopodiché sarebbe successo che il Rudy avrebbe detto, ma che hai fatto? Dice, questa qui ci faceva andare in galera. Dice, va bene, dice andiamoci. Mentre stanno per andarsene, dice va bene, dice, ci separiamo. Si puliscono un pochettino, si sono non so che hanno fatto. E se ne sarebbero andati questi ragazzi, tutti e due, lui e l'altro. Quando se ne andarono, dice lui, ci sentiamo, mi ricordo che ci ha detto. E poi dice che casualmente si rincontravano in un locale, una discoteca. Si incontrano lì
quella sera.
Sono andati via insieme?
Cioè sono andati via nello stesso contempo, no, non dal locale, in momenti diversi. Prima è andato via il Rudy e poi si è andato via l'altro. Almeno così mi sembra.
Ha raccontato Rudy della rottura del vetro della camera vicina?
No.
Di questo non ne ha parlato?
No. Cioè, ripeto, io quello che so.
Le ha detto come erano entrati nella casa, l'ha fatti entrare Meredith, sono entrati normalmente.
Io so sì. Quindi ha riconosciuto il Rudy e l'ha fatto.
Ma le ha parlato, le ha raccontato Rudy del fatto che nella camera vicina c'era stata buttata una pietra, era stata infranta e c'era stato erano stati messi sotto sopra.
E qui viene proprio una cosa importante.
Mi dica.
Che Rudy dice che nella camera non è stato toccato nulla quando sono andati via.
Quale camera?
La camera della Filomena.
Della ragazza.
Ma quella quale ragazza?
Della Meredith, diciamo che non mancava.
Ah,
non
era stato toccato. Meredith. Ho capito. Meredith. Esatto. La camera di Meredith.
E non era stato toccato niente. Diciamo che non era sparito niente. Diciamo che in casa praticamente non era stato toccato nulla quando sono andati via. Poi dice, quando l'ha rincontrato questo ragazzo alla discoteca, gli avrebbe dato dei soldi che lui prima presumibilmente non avrebbe avuto, invece proprio se ci aveva. E poi lui ha dedotto che dopo il processo, che ha fatto il processo, quando ha fatto il primo processo, primo grado, diciamo così, scoprì questi soldi, dice, allora erano quelli i soldi. Perché scoprì anche nei documenti che lì era stato toccato molte cose, stava c'era di stato.
Senta, io voglio sapere una cosa, ma a un certo punto lui, quando c'è stato un momento in cui l'Alessi stava per aggredire Rudy,
sì, quando è successo il fatto che lui disse
che aveva comprato la laurea,
no, quando è successo che lei detto l'Alessi, ripeto, era venuto a conoscenza di cosa ha detto il DGCOM, il fatto della condanna e tutto il resto, e Rudy che stava lì spensierato e quasi a dire pure, ah guarda là, sono stati condannati, hai visto? L'Alessi lì l'ho visto quasi che sgranare gli occhi, dire ma come?
Ma sì.
Poi ha detto, ma come? Ho capito, questi ragazzi non ci sono innocenti e c'è chi sa la realtà non, so, non sta parlando.
Ho capito, scusi, che? Scusi tanto, io poi le faccio un'altra domanda. No, io intendevo un altro punto. A un certo punto, in uno dei colloqui, il Rudi disse, commentò così sul padre di Sollecito. Disse che il padre di Sollecito è un massone, l'avvocato Buongiorno milita nel partito di Berlusconi, poteva farsi pubblicità su Mediaset, mentre lui non aveva questa possibilità perché in sostanza era una vittima.
Questo erano già discorsi legati. No. Quando era venuto pure poi il fatto della sorella del Sollecito,
ma io
era
no, stata, volevo sapere, volevo sapere,
ma lega la signora,
volevo sapere questo. No, questa cosa la diceva lui,
cioè, dottore, mi scusi, lei mi aveva detto di stringere il discorso.
Sì, ho capito,
io,
ma
ho sintetizzato,
sì, ma lo stringo, ma questo è importante.
Sì, sì, no, allora questo non lo dissi poco fa perché, ripeto, dissi quello che lei mi voleva chiedere sulle cose più fondamentali.
Ma questo è importante.
Questi fatti, sì, sono avvenuti, ripeto.
Cioè lui praticamente disse io sono una vittima.
Lui era una vittima agli occhi nostri, di tutti, e questo è il punto. Ecco perché dico, se sei una vittima, sei innocente, perché non gli stai dicendo
una cosa? Però una cosa, scusi tanto.
Prego, prego, dottore, io sono disposto a
voi. Io non ho capito in tutto questo discorso.
Sì,
c'è un punto che non capisco.
Prego.
Allora, Rudi dice la verità, non dice la verità, cioè.
Sì.
Perché lui, voi avete tratto la conclusione immediatamente che lui a causa sua gli altri due erano stati condannati?
No, dottore,
questo
no.
Io non capisco.
No, signor procuratore, allora qui non si sta parlando di immediatamente,
cioè,
una
come tra... mai no, come mai voi parlate di innocenti, cioè innocenti, allora, cioè uno o lei sa i fatti, allora me lo deve dire.
Lo sto facendo.
I fatti di quel giorno, se ha saputo da qualcun altro come sono andate magari in altro modo le cose, perché lei sta, voi state, avete, ecco, come se avete dato per presupposto che lui, innocente o colpevole, ha detto il falso, ha detto una serie di bugie e quegli altri erano innocenti. Ma da dove avete tratto questa convinzione? Questo che non lo capisco,
signor procuratore.
Se io
faccio un processo per omicidio, sono colpevole, io cerco di prendere il meno possibile.
Cerco di
prendere il meno possibile.
Certo.
Però io parlo da persona magari esperta di carcere. Perché magari, anche se l'avvocato magari dice, ma qua potremmo anche andare a sotto, magari io per tagliare la testa al porto, vabbè, faccio 3 o 4 anni e me ne vado così. Così mi spicci il processo, sto lì a fare 2-3 anni di processo. Ma se parliamo di persone magari non esperte di carcere, magari certo nella loro convinzione di poter prendere o la soluzione o quantomeno il minimo possibile. Dato che io notavo la sua, diciamo, acerbità nelle cose di processo, perché ripeto, purtroppo ci sto da anni in questi posti, ne ho visti tanti volte, ne ho sentite di storie, ripeto, anche se i colpevoli la maggior parte. Quindi so come vanno certe situazioni anche con gli avvocati e tutto il resto. Tanto che io rimasi stranito dal fatto che fece Rita Previato totalmente innocente.
Totalmente
innocente. Perché io posso essere magari colpevole di una cosa, ma magari innocente di un'altra, nello stesso procedimento. Allora posso chiedere, sì, posso chiedere un rito abbreviato. Questo è ammissibile nella mia testa, o di un avvocato soprattutto, che magari vede che un ragazzo non esperto non mi consiglierebbe mai già di fare un rito abbreviato. Poi ripeto, andando per gradi, per scala, per tutte le cose che sono accadute, quindi non stiamo parlando più di un indizio che non è niente. Se metti un indizio, 100, 1000 indizi e tante altre cose, fanno delle prove. Allora, se io sono innocente, non mi vado a prendere 16 anni e sono felice. Sono felice, testuale parole adesso. Cioè, felice.
Ma
non
è innocente,
è condannato.
Sono stati condannati.
Sono stati condannati, glielo ricordo. lui e gli altri due, come concorrenti nel reato, tutti e tre.
Volete sapere l'ultimo? Io credevo in lui fosse un innocente, e ve lo dico, lo voglio dimostrare. Io vi chiamo il detenuto Scipilli Luciano e detenuto Salvatore,
cioè, che la lei pensava dottor... che lui fosse
sì, innocente. Giuro su mia madre, adesso io sono sette anni che non vedo la faccia.
Adesso invece padre, non crede più che lui è innocente.
No, non è che non credo, lo so, perché dentro di me lo so, dentro di me dico, lo so, perché ho capito come stanno le cose per quello che lui diceva stesso.
Sì, ma
oltre al fatto che quello che mi ha detto l'Alessi, l'Alessi mi ha spiegato più che altro le modalità.
Ma delle ascolti, cose. Ascolti, un'ultima
cosa. Quello che lui già aveva detto,
aspetta,
l'ultima cosa,
aspetta, da me va. Sì. Ma se Rudy è colpevole insieme a un altro negro, o Rudy è colpevole insieme ad Amanda e a Raffaele, che cambia?
Che cambia?
Cambia che ci sono due ragazzi innocenti.
Ma chi c'entra con la sua colpevolezza, con la sua innocenza?
Allora, scusi tanto, allora, scusi,
io scusi, all'inizio facevo il ragazzo innocente e loro colpevoli.
Mi faccia parlare, lei lo sa che per questi fatti una persona tanto bene di colore è stata accusata ingiustamente da uno dei due condannati,
sì,
lo sa sì, o no? Sì. Che era tanto bene anche lui nero,
sì. Però ripeto, attenzione, io dissi questo, allora, nel momento stesso che io credevo lui innocente, io credevo i ragazzi colpevoli.
Ma non è sono questo, alternative le cose, sono tutti e tre colpevoli, stati condannati, è tutte e
questa è la vostra situazione, perché voi siete la procura, sapete infatti come stanno realmente,
la
perché l'avete fatto un processo. Avete fatto un processo, io non ero a processo, sto dicendo.
Sì, ma lei chi è? Appunto, noi siamo la procura, lei non è né la procura, esatto, né l'avvocato, esatto, né di Rudy, né di
Rudy. Diciamo il credo popolare, veniamoci così, uno che serve così per la televisione.
Sì, ma
quindi non è che io mi interessavo la cosa più di tanto, ripeto.
Ma noi vogliamo sapere dalla colpevolezza di Rudy come si come passa fa all'innocenza di Amanda e di Raffaele.
Allora, se lui dice io non posso cambiare versione, accusare quei ragazzi, allora, se io so di essere colpevole e quei ragazzi hanno partecipato con me, io ho già preso per dire 30 anni e gli altri stanno lì, che possono pigliare 20 anni come possono pigliare 30 anni o un ergastolo, e vanno lì a fare il processo e piglio 25-26 anni e io fino a quel momento non parlo, non dico niente, cioè se io so che sono colpevole quanto me, hanno fatto un reato come me,
ma veramente lui è l'unico che ha parlato, anche se ha dato una sua versione,
esatto, no, ma dico nel non accusare, dico i ragazzi, quello voglio dire io, nel non parlare, nel non dire i ragazzi questo hanno fatto questo e quello ha fatto questo. Allora, se io so che sono o innocente, o per dire io all'omicidio non c'entro, dico a me stesso, momento, voi mi pigliate le vostre responsabilità, io mi piglio le mie.
Senta, ascolta,
cioè, io almeno ragiono così.
Le faccio una domanda.
Perché aspettare una corte d'appello a dire no, mi sto in silenzio?
Scusa,
cioè, non lo capisco. Ascolti,
lei San Severo,
sì,
provincia di Foggia.
Sì.
Lei è stato in carcere dal 92, ha detto prima, in primo
93.
Periodo, dal 93
sì, fino al anche 2000, se avevo fatto piccole altre detenzioni poi
sul fino al 2003?
Sì.
No, quando è stato, c'è stata un'interruzione, ha detto, no, due...
Ma prego, allora, è stato fino
volevo fare solo una domanda, ascolti,
prego.
Lei è di San Severo, lei ha avuto, ha conosciuto persone, parenti di Raffaele Sollecito?
Mai.
Raffaele mai. Sollecito è di Giovinazzo.
Ma io sono
no, sì, sì, ho capito.
Io le dico di più, sì. Io non vedo la faccia di mia madre e mio padre, che non ci parlo.
Ho capito.
Dal vivo.
Le faccio questa domanda.
Mai conosciuti prima. Tant'è che io, ripeto, non sono nemmeno il tipo che come si dice.
Senta, un'ultima cosa.
Prego.
Lei da Rudy,
sì,
non da Alessi, da Rudy,
sì,
direttamente,
sì,
ha sentito praticamente dire, quindi, questi sono stati condannati, come dice, vedete, sono stati condannati, no? Il commento di fronte alla condanna, quale altra espressione ha sentito mai dire, in realtà il delitto l'ho fatto io e un altro come me, un mio amico, e non sono stati loro. Lei l'ha sentito dire questo? Da Rudy?
non da Rudy, ma davanti a Rudy, da Alessi.
Da Alessi, cioè da Rudy non l'ha mai sentito dire.
No.
E Alessi.
Però lui di noi è il capo. Cioè io che sono.
Ho capito, sì, sì,
è stata la verità.
Ascolti, ascolti.
Non
quindi,
mi viene il capo.
Quando Alessi ha detto così a Rudy, Rudy è stato zitto e
di noi il capo.
Ha abbassato
il capo. E questo
quando si è visto. Quando ha visto il discorso della sentenza di condanna.
Sì.
No? Quindi ha detto, vedete, ma come tu allora accusi degli innocenti? Non si capisce come mai, questo io non l'ho capito, ma comunque, vabbè, comunque la logica, ognuno segue, cioè dice, allora scusi, la
colpa è un'espressione molto forte, la Alessi.
Dice, sì,
ma come, questi sono innocenti, c'è chi sa la realtà.
Cioè, quindi praticamente,
ripeto,
scusi.
Quindi non stiamo parlando di un ipotetico.
No, ho capito, scusi.
Sono innocenti.
Scusi tanto, quindi no, questo è il discorso che fa.
Sì, sì.
Che fa Alessi.
No, fa un'affermazione molto forte, davanti a Rudy.
Che fa Alessi che, scusi tanto,
sì.
Che fa Alessi che era stato in carcere fino a quella data, cioè il 2 novembre del 2007 Alessi era in carcere.
Ora, ma quando è stato qua nemmeno,
cioè. Quindi lui direttamente del delitto non sa assolutamente niente.
Chi?
Alessi direttamente di questo delitto non ne sa niente, sa quello che gli avrebbe raccontato Rudy.
Ma o no? Lui può seguire questa televisione, che lui può seguire questi giornali.
Ho capito,
sono cose sue, io non le ho mai
capito. Ho capito,
cioè,
ho capito.
Noi stiamo parlando di fatti, cioè, che sono successi.
Scusi, scusi, no, io cerco di capire.
Sì,
prego. Rudy, a lei ha detto mai, io ho raccontato un sacco di frottole perché io sono colpevole insieme a un altro e non c'erano i miei correi, non sono quegli altri due.
Questa cosa disse a me,
ma lei pensa che l'abbia detto ad Alessi?
No, io non è che penso, ma l'ha detto lui.
Alessi le ha detto che Rudy. Alessi ha detto che Rudy a lui ha detto questo. E Alessi l'ha detto a lei.
Sì.
Lei da Rudy non l'ha mai sentito.
No.
Basta. Io non ho altro da chiedere.
Però mi scusi, se io devo analizzare la cosa per come erano uniti.
No, qui lei deve dirci i fatti. Allora, Alessi le ha raccontato che Rudy a lui gli ha detto questo. Lei da Rudy non ha mai sentito una cosa del genere.
No.
Ma basta.
Mi scusi, signor procuratore, ma
non ho altre domande.
Io non è che si dice. A me la cosa più assurda è che dico io sono innocente, va bene, e uno mi dice una cosa del genere, tipo c'è chi sa la verità e non li sta facendo uscire fuori che sono innocenti quei ragazzi, e io mi chino il capo.
E che doveva fare?
Io il minimo che dico all'Alessi, io il minimo che dico all'Alessi, ma perché tu che stavi al processo sai che sono innocente? Minimo! Io mi sono
tutti,
non chi non capo.
Sono tutti illazioni su illazioni su illazioni. Cioè,
no, non credo.
Noi,
io ripeto,
se il Rudy le ha detto qualcosa di chiaro, ma lei mi ha detto di no.
Di chiaro mi disse una volta che stavano parlando tra di loro. E lo ascoltai io, di sicuro poco fa.
E che cosa ha detto?
Che lui disse, io non posso cambiare versione.
Basta.
Perché se no vi rovino
a chi?
No, si rovina lui, mi rovino.
Certo, ma lui la versione che lui era innocente del delitto.
Esatto.
La versione è questa.
Questa è una deduzione però, signor procuratore.
Il problema che non ho capito, e quindi non l'ho ancora capito, perché questo è il punto chiave su cui gira tutto, è come mai lei, Alessi, da tutto questo atteggiamento, dice io non ho confessato di avere commesso il delitto, perché sennò intanto ho scagliato 16 anni, se no mi rovino, e questo è normalissimo.
Lui non ha fatto il processo.
Vabbè, sì, ho capito, sì, comunque c'era stata la condanna da parte del GUP. Quindi
i 30
è
anni.
Stato l'appello.
Esatto.
Da qui, da questo discorso, come mai si sposta il discorso sugli altri due, io ancora non l'ho capito. Cioè che cosa, perché è alternativo questo? Se Rudy non ha detto tutta la verità, allora vuol dire che gli altri due sono innocenti. Non vuol dire niente.
No.
Non vuol dire niente. Cioè questo io non capisco. Allora,
qui non si fa diciamo, la deduzione sulla presunzione dei ragazzi innocenti, perché questo qui allora non ha detto la verità. Non... Allora, io sono...
Senta, ascolti, l'ultima cosa volevo chiedere. C'è un certo Daniel, lo conosci un certo Daniel, che frequenta Rudy, che viene?
Daniel,
che viene a trovare Rudy.
Non lo so, io non vado a informarmi chi devo trovare.
No, io le faccio la domanda. Se lei lo sa, bene. E se no, allora, c'è un amico, c'è, faccio la domanda, c'è un amico che lo veniva a trovare e aveva il nome Daniel Rudy?
No, ma non lo so, io non so che come lei, si chiama.
Scusi, adesso glielo chiedo, dice, non lo so, basta. Io glielo chiedo perché non le so queste cose, gliele domando, voglio capire se c'è un amico di nome Daniel che va a trovare Rudy.
Io non lo so, io quando scrissi queste cose per dirvi che ho inviato degli iscritti a voi, io chiedevo, ragazzi, ma com'è sta cosa?
Alessi.
Allora mi dicevo sta cosa, io poi ho scritto, ragazzi, ma come si chiamava
Tizio? Alessi. Sì,
e io scrivevo, cioè,
ho capito.
Poi ho inviato tutto a voi, non è che mi sono fidato neanche
ho capito,
quello che ho scritto e ho sottolineato.
Alessi, secondo quello che lei sa, sì. Alessi conosce o sa che Rudy ha un amico di nome Daniel che lo va a trovare?
Ma sicuramente, perché si parlavano tra di loro di queste cose, pur dei colloqui.
No, lei lo sa? No, ma lei lo
io
sa?
Io sì, cioè, lo so. Cioè, che parlavano, più di una volta hanno parlato dei colloqui, che li portavano i libri, ma mi ha regalato a me tre libri.
Scusi, ma certo che lo vanno a trovare, ma un certo Daniel ne hanno parlato?
Adesso no, ricordo adesso, dottore, gli ho detto poco fa.
Allora,
poco fa gli ho detto non ricordo, adesso per dire... Le dico sì, lo so perché non sono nemmeno convinto di quello che dico.
Domando questo. È chiaro che a Rudy lo vanno a trovare in carcere, no? Lo vanno a trovare. C'è chi ci va sempre, ci va qualche volta. Fra quelli che lo vanno a trovare, c'è un certo Daniel? Gliene ha parlato Alessi? Sì o no?
Il punto è che non lo ricordo.
Benissimo.
Adesso non lo ricordo. Cioè, perché ripeto, è una cosa quanto che ripeto sono successi dei fatti ultimamente incredibile la mia situazione. Io sono stato corrisposto di sezione, mi trovo in isolamento, l'ho visto dove mi trovo, ero nei reparti, gente che mi ha minacciato e casini, anche problemi a casa mia, che c'è mio padre che si sta operando, che ha avuto un bypass perché ha i problemi al cuore e non solo, è cardiopatico e oltre ai diabetici c'ha le gambe nere che poi si devono amputare le gambe, c'ho tutta una serie di cose in testa che non le dico più. Quindi diciamo che molte cose mi sono diventate un po' remote,
ma certo,
però diciamo ho cercato di ricordarmi più
non c'è la registrazione. L'abbiamo sentito. No, suo, di chi abbiamo sentito.
Suo, ah sì.
Puoi vedere se c'è il Cesare Antonio.
Nato,
Nato a San Severo il 20 marzo 1974.
Quindi questo non l'avevamo detto all'inizio, guarda, comunque l'ha detto prima.
Chiudiamo?
Sì.